ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La diplomazia come sta lavorando per favorire la pace in Ucraina e che cosa sta facendo la Chiesa in Italia per aiutare chi fugge dai bombardamenti? Benvenuti all'Ascolto del Mondo a Radio, sono Alessandro Guarasci. Vi ricordo che potete ascoltare queste e le altre puntate del Mondo a Radio in podcast dal sito www.vaticannews.va. Poi basta andare allo spazio dedicato a Radio Vaticana. Dunque è arrivata ormai al terzo giorno la missione del segretario per i rapporti con gli Stati, il segretario per i rapporti di Stati Vaticano, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, con l'obiettivo proprio di visitare i luoghi colpiti dalla guerra per portare la vicinanza del Papa e della Santa Sede. Ecco, monsignor Gallagher sta incontrando i vertici della Chiesa ucraina, organizzazioni che stanno aiutando i profughi, ma anche le autorità civili. Ma colleghiamoci col nostro inviato Stefano Leszczynski. Buon pomeriggio, Stefano.
Non dimenticherò mai la mia visita a Bucha. Con queste parole il segretario per i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, si è congedato dai religiosi della Chiesa Ortodossa d'Ucraina, di Chiesa di Sant'Andrea a Bucha, che ospita una delle più grandi fosse comuni con oltre 100 vittime civili, molte delle quali ignote. In mattinata monsignor Gallagher ha voluto visitare nel suo terzo giorno di missione in Ucraina alcuni luoghi simbolo di questo conflitto a poca distanza da Kiev. I racconti e le immagini che gli sono state presentate testimoniano gli orrori del conflitto e le sofferenze della popolazione civile. La prima tappa è stata a Vorzel, dove si trova il seminario cattolico romano, depredato durante il tentativo di invasione delle truppe russe e colpito da alcuni missili Grad nei giorni dell'attacco. Nonostante i danni limitati all'interno della struttura, resta la dolorosa testimonianza di una statua della Madonna la cui testa è esplosa dopo essere stata colpita dalle schegge delle bombe. Intanto cresce l'attesa per gli incontri istituzionali con gli organi di presidenza e di governo dell'Ucraina e la successiva conferenza stampa. E quella che vi proponiamo ora è la testimonianza a caldo che monsignor Gallagher ha voluto rilasciare proprio ai media vaticani dopo aver visitato alcuni dei luoghi più colpiti durante l'assedio a Kiev.
Chiaramente sono profondamente toccato da questa esperienza, perché uno va in un paese, questo posto, Bucha per esempio, super moderno come in tutte le altre parti d'Europa, e uno viene di fronte a questa realtà che qui sono stati sepoliti centinaia di persone. Poi uno può non immaginare, poi abbiamo visto l'immagine della cripta della Chiesa Ortodossa, le immagini, le fotografie fatte nel momento dell'esumazione, eccetera. E questo ovviamente striscia completamente il cuore. Però è un orrore, perché è una questione di cose che sono state fatte da uomini contro altri uomini, e fatti gratuitamente, fatti ai civili, fatti in maniera completamente barbara. E questo veramente è un orrore. Siamo testimoni di questo e, come ha detto lei, delle sofferenze e del martirio di questo paese.
Com'è possibile trovare la pace in un paese che ha visto tutto questo?
Ma l'Ucraina troverà la pace tra di loro, però le ferite sono profonde e ci vorrebbe molto, molto più tempo per trovare la pace con la Russia, con gente che è stata coinvolta in questo terribile conflitto, in questa guerra. E le ferite sono profonde, no, è difficile parlare adesso di pace, di riconciliazione, perché nei cuori delle persone sono le sofferenze, le ferite sono così profonde che bisogna dare tempo, bisogna lasciare la gente parlare, esprimere anche tutti molti sentimenti negativi nei confronti di altri. Però bisogna pregare tanto che il Signore, che è in realtà l'unica salvezza in questo senso, è che il Signore ci dà la grazia di guarire queste ferite e che la gente possa andare avanti di cominciare. Una cosa che mi è toccato profondamente in questi giorni qui è con quanto coraggio, quanto grinta il popolo ucraino sta cercando di fare di questa primavera che si vede nei campi e nei boschi e le foreste, che questa sia una rinascita per questo paese. Stanno cercando di ricostruire, di pulire, di ripristinare le cose con grande spirito, con grande coraggio, e merita tutto il nostro apprezzamento, la nostra stima.
Ora vediamo che cosa sta succedendo a pochi chilometri da noi, da dove trasmettiamo. Ecco, la Basilica di Santa Sofia sulla via Boccea a Roma, da quando è scoppiata la guerra, è stata al centro di uno smistamento di aiuti. Qualche giorno fa è stato presentato nella Basilica di Santa Sofia il calendario ucraino, stampato in una tipografia sotto i bombardamenti, con la luce che andava e veniva e le sirene che suonavano di notte e di giorno. Che cosa compaiono nelle foto? Gli abiti tradizionali del paese, che sono stati acquistati direttamente in Ucraina, e risalgono alcuni a 100 anni fa e altri a 200 anni fa. Tra l'altro il 29 maggio ci sarà anche un concerto nel luogo della Basilica, un concerto di solidarietà proprio per raccogliere fondi in aiuto appunto della popolazione colpita dalla guerra. Ora però noi andiamo a vedere come stanno lavorando in questa Basilica, e con il rettore Don Marco Semen.
Noi continuiamo a lavorare. Prima continuiamo la raccolta, che è ovviamente molto diminuita ultimamente, però nello stesso tempo si riesce a recuperare un po' delle donazioni, delle offerte per poter mandare in Ucraina. Ecco, proprio domani partirà un camion con due ambulanze e medicinali, le oggetti del sanitario e gli oggetti dell'igiene, che andranno in Ucraina e poi saranno distribuiti tra gli ospedali. E la seconda direzione è rifugiati, la cosa è prima accoglienza, informazioni e risposte riguardo le loro esigenze, corsi di italiano insieme con la Fondazione Migrantes per dare almeno un strumento importante come lingua italiana, bambini di scuola. E diamo pure aiuti umanitari ringraziando il Banco Alimentare di Roma, con sostegno di essi riusciamo a dare da mercoledì a sabato ogni giorno i pacchi alimentari a 70-100 famiglie ogni giorno.
Ecco, ci sono delle difficoltà che avete incontrato finora nell'assistere queste persone, difficoltà anche nell'integrazione. Che cosa ci può dire su come sta marciando anche la macchina, diciamo, del comune con cui voi siete anche entrati in contatto?
Beh, il problema più grosso è lingua. È lingua, perché se parla italiano è difficile comunicare. Però nello stesso tempo si vede un progresso, che la gente partecipa nei diversi corsi proposti non soltanto da noi, però da San Egidio, dalle altre realtà, le corsi online, perciò l'hanno capito che la lingua è uno strumento importante per poter iniziare il suo percorso, diciamo, italiano. La seconda questione, la seconda difficoltà è l'incertezza loro, perché Ancora sono molto incerti al riguardo se rimangono o devono ritornare, sempre c'è un punto interrogativo molto grosso, è la speranza che la guerra finisca più presto possibile. Però dall'altro cominciano a cercare lavori, ci sono tante proposte dalle reti alberghieri, soprattutto a Roma, che possono cominciare a lavorare. La sistema cremata da Comune di Roma funziona molto bene, l'accoglienza è stata eccezionale, tutti sistemati, adesso c'è la seconda tappa quando vanno sistemati da alberghi dove era un alloggio temporaneo, vanno spostati in alloggi di più lunga durata. Perciò dico, noi siamo grati sia a Comune di Roma sia a Regione di Lazio per tutti i sistemi creati per di accogliere i nostri concittadini.
Senta, tra le persone che sono arrivate da voi, finora c'è qualcuno che è arrivato da Mariupol?
Sì, c'erano qualche famiglia che è arrivata da Mariupol, ci sta sicuramente.
Ecco, sicuramente una situazione davvero difficile, quella di Mariupol, particolarmente difficile. Lei è riuscito a capire qualcosa, come queste persone hanno vissuto quell'assedio?
Ma veramente una bella parola, assedio. Quello che raccontano loro è stata più brutta esperienza loro di quelle che abbiamo ascoltato in precedenza, perché tante famiglie che sono anche venute da Irpin, da Bucha, da Ceni, da altre città bombardate, raccontavano per l'incubo vissuto, però Mariupol è stata una cosa proprio tremenda. Sono venuti molto feriti, però feriti sul livello psicologico.
A Kiev is so beautiful city, ruined, especially Mariupol.
L'ufficio del procuratore generale di Kiev afferma che è salito a 231 il numero dei bimbi ucraini rimasti uccisi e 427 feriti in 85 giorni di guerra. Il maggior numero di piccole vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv. La deputata Lia Quartapelle poi denuncia che sono 2161 i minori orfani ucraini rapiti dalla Russia e dati in adozione. Di tutte le storie di atrocità di cui ci ha informato la procuratrice Denisova, commissaria dei diritti umani, questa è la più crudele, dice Quartapelle. L'Italia e l'Ucraina devono indagare per perseguire tutti i crimini di guerra della Russia. Noi diciamo che è chiaro che tutte queste cifre poi dovranno essere verificate da commissioni indipendenti. E si trovano istituto in Coronata ad Erice, Casa Santa, i 21 bambini accompagnati da 4 educatori sbarcati la settimana scorsa all'aeroporto di Birgi, di Trapani, in Sicilia. In tutto sono 63 gli orfani ucraini provenienti da Mariupol e Kramatorsk, appunto ospitati in Sicilia. E 21 sono ora appunto all'istituto in Coronata. Sono spauriti ma si stanno riprendendo, così ci ha detto la superiore della congregazione Suor Teresina.
Sono bambini piccoli, sono dai 5 anni ai 7, così piccoli, e poi denutriti, perché è normale, perché con quello che hanno passato è logico, e quindi sono riusciti ad avere i permessi, a portarli qui, e quindi non sappiamo quanto si fermano, sono accompagnati da 2 educatrici per ogni gruppo.
Ecco, che cosa state pensando di fare coloro? Che questi sono bambini orfani che sicuramente hanno avuto dei traumi enormi, fatto essere orfani, di comunque aver visto i bombardamenti. Voi come state pensando di dare loro
noi
un aiuto?
Intanto noi oggi per esempio sono state visitate dai pediatri per vedere da un punto di vista organico che problemi ci sono. Le loro paure è normale che ci siano, perché se sentono un palloncino che scoppia tremano, ma non solo i piccoli, anche i grandi, o se vedono un aereo è normale questo, però vediamo che i bambini piano piano si stanno rasserenando, hanno il sorriso, e quando ci vedono, noi ci chiamano mamma, se vedono un uomo lo chiamano papà, poi insomma giocano.
Qualcuno le ha dato qualche qualche racconto, qualcosa che le è rimasto impresso di questi bambini?
Con i piccoli, ma i piccoli le fai una carezza e già il bambino si sente accolto. Per esempio, una cosa che mi è successa proprio all'aeroporto di Birgi, eravamo in due suore, lì siamo andati ad accoglierli, e questi bambini erano lì che giocavano quando sono arrivati, così. E un bambino, appena mi vede, si presenta davanti a me e fa il segno di croce. Poi tira fuori un lazzettino, so di che cos'era, poverino, con una medaglietta miracolosa della Madonna e me la fa vedere. E poi se la mette ancora dentro e poi se ne va a giocare. Non so cosa voleva dire, forse voleva dire anche io sono cristiano, non lo so, perché lui sorrideva e ha fatto questo gesto qui. E io gli ho fatto un sorriso, ma c'è un qualcosa che non so cosa voleva dire nella sua testolina.
Senta, li porterete nel bellissimo mare della Sicilia, penso.
Piano piano, perché dobbiamo sentire i pediatri, perché qualcuno ha qualche patologia, non così grave, ma insomma dobbiamo prima un po' curarli così. E senz'altro li porteremo anche al mare, vediamo un po', prima li dobbiamo abituare un pochino. Adesso per esempio quando vedono la suora della cucina, loro capiscono che è ora di mangiare, sono felici. Il primo giorno, è successo una cosa un po', dovevano prendere il latte e col cucchiaio giravano dentro la tazza per vedere cosa c'era dentro, e c'era il latte, e il biscotto l'avevano vicino, ma c'era solo latte, come usa da noi, e la sora non capiva. Poi gli hanno spiegato l'educatrice, perché dice, da noi il latte così non si prende mai, o ci si mette il semolino o la minestrina o il cereale, insomma qualcosa ci si mette sempre. Poi questo però dipende dalla miseria che hanno passato, per esempio prendevo un pomodoro e le educatrice lo tagliava in quattro, la mozzarella la tagliava in quattro e dava un pezzetto per uno. E poi mi hanno detto, ma no, date intera, che insomma ci sono le cose da mangiare. No?
Le varie Caritas in Italia stanno facendo uno sforzo eccezionale per accogliere. In questi mesi di emergenza la solidarietà dei romani è stata enorme e la Caritas della Capitale ha ricevuto molta disponibilità da parte di famiglie, associazioni o istituti religiosi. Non riusciremo probabilmente a permettere a tutti di vedere esaudito il desiderio di accoglienza, segnalato con generosità, per cui in questo momento riteniamo necessario sospendere la raccolta di disponibilità, così ci hanno detto dalla Caritas di Roma. Importante comunque anche lo sforzo economico. Al 30 aprile scorso erano stati raccolti circa 830.000 euro, che appunto sono andati per varie necessità, soprattutto per accogliere appunto i profughi ucraini. Allora abbiamo in linea con noi Lorenzo Chialastri, che è direttore dell'area immigrate di Caritas Roma.
Sì, buongiorno. Noi abbiamo fatto la scelta di accogliere piccoli gruppi in realtà della comunità cristiana e delle istituzioni religiose che hanno dato fortemente questa loro disponibilità. Ad oggi abbiamo 105 persone accolte in istituti religiosi, altri 25 in un nostro centro di accoglienza del circuito di accoglienza nazionale SAI, in convenzione anche con il Comune di Roma, e più ci sono molte altre famiglie, molte altre persone accolte presso famiglie spontaneamente, che si rivolgono alla Caritas appunto per avere un aiuto dal punto di vista alimentare o dal punto di vista legale, dell'orientamento e dell'inserimento scolastico. Stiamo collaborando, oltre che con la prefettura di Roma, anche con la protezione civile, e a breve ospiteremo altre 105 persone proprio nell'ambito dell'accoglienza istituita con la protezione civile.
Ecco, come sta andando l'integrazione? Quali sono le prospettive di queste persone per rimanere in Italia oppure appunto rimanere a Roma per un tempo limitato ma con un'ottica poi di tornare in Ucraina non appena possibile?
Questo dipende molto, e loro lo dicono, dipende molto da come vanno, di come va la situazione della guerra, per cui non c'è una prospettiva ben delimitata e delineata né per ognuno, che è uguale a tutti. Ci sono alcune persone che stanno provando a tornare nelle situazioni di guerra, nei territori dove la guerra adesso si è spostata, ed altre che arrivano perché la situazione diventa più difficile o non vedono una prospettiva. Molti hanno parenti anche nei paesi più vicini, soprattutto la Polonia, e per cui vogliono ricongiungersi ai loro familiari. Quindi la situazione è molto fluida, dipende dalle situazioni personali, dalle situazioni della guerra e da dove le persone vogliono poi, non hanno una prospettiva chiara. Alcuni addirittura non hanno, cioè moltissimi si sono inseriti nelle scuole come i bambini e continuano a fare la DAD con l'Ucraina, e altre hanno aspettato l'inserimento pensando appunto che questa cosa fosse una cosa molto breve.
Senta, c'è qualche storia che l'ha colpita in modo particolare?
C'è questa situazione di persone che in qualche maniera ti dicono, cioè sono qui, sono molto grate, ma nello stesso tempo vogliono tornare nel proprio paese, e ogni giorno sono lì con il cellulare a capire com'è la situazione, soprattutto a sentire il proprio marito, insomma le persone che stanno lì combattendo come vanno. E alcune famiglie fanno molto partecipare i bambini a queste cose, altri un po' di meno perché appunto hanno paura di farli coinvolgere troppo. Per cui ecco, cioè, quello che mi colpisce è questa situazione di stallo continuo, che di fatto le persone non riescono bene a decidere che cosa fare. Ecco, questo stare un po' sospesi, molto sospesi, in una situazione drammatica che c'è lì, un giorno di speranza, un altro giorno di non speranza.
Va bene, Chialastri, la ringrazio molto, buona giornata.
Buona giornata a lei, arrivederci a tutti.
E in chiusura vi diamo alcuni aggiornamenti su quelle che potrebbero essere le trattative diplomatiche per far finire questa guerra, perché sappiamo che solo il colloquio, solo il confronto potrà mettere fine alla dittatura delle armi. Ecco, il Ministero degli Esteri ucraino ha confermato che l'Italia ha sviluppato proposte per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina, le quali sono attualmente allo studio. Ecco, il portavoce del Ministero ha assicurato che l'Ucraina apprezza il sostegno dell'Italia all'interno dell'Unione Europea e a livello bilaterale accoglie con favore qualsiasi sforzo internazionale che aiuti a riportare la pace sul suolo ucraino e in Europa. Allo stesso tempo, ha detto il portavoce appunto del Ministero degli Esteri, qualsiasi decisione politica deve essere basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. In sostanza, appunto, gli ucraini comunque chiedono che come base per trattativa ci sia il ritiro dei russi alle postazioni precedenti appunto l'aggressione del 24 febbraio. Vedremo davvero che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Speriamo davvero in una svolta positiva, come anche più volte ha chiesto il Papa. Bene, io per il momento mi fermo qua, grazie all'ascolto a tutti voi cari ascoltatori, un saluto da Alessandro Guarasci, buon pomeriggio a tutti.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.